Oggi si parla di procedimento legislativo e parlando di procedimento legislativo si parla un po' meglio anche di organizzazione dei lavori parlamentari. Credo che Chiara Bragonzini abbia già insistito sul concetto di procedimento, che è un concetto fondamentale nel diritto, soprattutto nel diritto amministrativo, lo studierete a fondo, ma che è un concetto anche abbastanza elementare. Dicasi procedimento, la successione di atti tesi allo stesso fine. E uno dice, guarda come ci si riesce a complicare la vita con queste definizioni. Successione di atti, successione di passi, iter, rivolto a un risultato che è l'emanazione di un atto. Per cui c'è un procedimento per fare le leggi, c'è un procedimento per fare i regolamenti, c'è un procedimento per fare la delibera del Consiglio Comunale e così via. Tutta la, diciamo, le istituzioni pubbliche si svolgono tramite procedimenti, dove i procedimenti sono a garanzia di interesse. Non sono inventati da menti distorte, ma sono garanzia di interessi. Interessi generali, ovviamente, non interessi particolari. E allora il procedimento legislativo, che è una successione di atti tesi alla produzione di una legge, è concepito perché incorpora alcuni valori. Cosa che è difficile da mettere in testa ai nostri politici che ogni tanto dicono le procedure legislative sono troppo lunghe. Ieri sera mi è capitato in mano un libro di Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica, che del 52, un articolo del 52, che diceva delle cose che sono di stretta attualità. Voi sapete che il presidente Berlusconi ha dichiarato che governerà per decreti legge perché non c'è tempo da perdere in Parlamento. E Einaudi scrive, non prevedendo Berlusconi, ma meditando sull'inizio del fascismo, dice all'inizio del fascismo la critica che si fece sulla lungaggine delle procedure parlamentari era tragicamente sbagliata, ed era sbagliata per questo semplice motivo. Le procedure parlamentari sono lente, ma non sono lente per un inconveniente. Non è che purtroppo sono lente. Sono state concepite ovunque nel mondo come procedure lente, perché la lentezza ha uno scopo. E lo scopo è difendere la libertà dei cittadini che sono preoccupati quando il Parlamento fa una legge, perché quella legge sarà tesa a limitare la loro libertà. Le leggi servono a liberare, a creare regole, e le regole limitano la libertà. Per cui quello che si è sempre voluto in tutti i parlamenti, diciamo, liberali, democratici, raggiungere con un procedimento legislativo, non è la velocità di esecuzione, per cui uno si sveglia la mattina e dice voglio fare la riforma della scuola, tiè, e la sera è fatta. Quello che si vuole raggiungere è quello che la filosofia politica oggi in voga in America e ormai anche in Italia da anni chiama la democrazia deliberativa, dove deliberative in inglese non vuol dire decisione, deliberare vuol dire discutere. E la filosofia politica che va di moda oggi nel mondo porta a sottolineare l'aspetto discorsivo, l'aspetto deliberativo nel senso della discussione. Ritiene che le procedure, guarda caso, debbano avere una loro necessaria lentezza. Per cui diffidate da tutti coloro che dicono il Parlamento è lento. Non perché il Parlamento non sia lento, e certe volte sia anche abusivamente lento, ma è che il Parlamento è l'unica sede deliberativa nel senso di discussione che abbiamo. Noi non possiamo capire la gerarchia delle fonti che stiamo percorrendo dall'alto in basso, abbiamo parlato prima della Costituzione, delle leggi costituzionali, adesso parliamo delle leggi, senza capire che la gerarchia delle fonti è parallela a una gerarchia di procedimenti. Il procedimento per fare una legge costituzionale è un procedimento più grave del procedimento riuscivo a farlo in linea questo. È più lento, è più complicato del procedimento per fare una legge. È un procedimento per fare una legge, è più lento e complicato di un procedimento per fare un regolamento. Il valore di una fonte che la colloca in una posizione nella gerarchia delle fonti è legata al valore del procedimento, non alla sua rapidità, al valore di coinvolgimento. È una cosa banale, talmente banale che generalmente non viene messa nei manuali, nel nostro c'è perché l'ho scritta io, ma grazie. È una cosa banale, senza la quale non si capisce, non si ha la chiave di capire il perché delle cose. Il perché delle cose è questo: per fare una legge ci vuole un procedimento che rispetti due principi, due valori. Uno è il conflitto tra maggioranza e opposizione, e il secondo è la pubblicità. Solo questo. Solo questo. Che cosa distingue una legge da un regolamento? È semplicissimo. Il regolamento viene fatto dal potere esecutivo. Il regolamento a livello statale lo fa il governo. Il governo si riunisce a Palazzo Chigi, si chiude in una stanza dove non c'è la stampa, stanno solo i ministri, neanche i sottosegretari sono ammessi, discuteranno, giocheranno a bridge, non lo so che cosa facciano in quella stanza, non lo si sa. Perché? Perché lavora con la regola della riservatezza. La riservatezza in Italia è sempre relativa, perché e quasi sempre poi un minuto prima che finisce la riunione c'è qualche ministro che esce per fare qualche dichiarazione alla stampa perché deve mettersi in evidenza. Però la regola è la regola della riservatezza. Noi non sappiamo chi ha approvato, chi non ha approvato, eccetera. E vedremo che questo significa qualcosa sul piano della responsabilità. Di conseguenza, fare un regolamento ci vogliono pochi minuti. Il ministro, se è un ministro che conta e non un'ex valletta, entra, riunisce il consiglio, dopo 15 minuti il regolamento è approvato. Poi c'è una procedura più complicata perché deve acquisire il parere del Consiglio di Stato, qualche piccolo controllo viene messo sul regolamento. Per fare una legge non è così. La legge entra in Parlamento con una certa sua formalità, deve passare per una commissione, ha una discussione in aula, e la discussione in aula è una discussione a cui partecipa l'opposizione, a cui deve essere dato il tempo per chiarire le sue ragioni, e tutta questa messa in scena serve per dare impasto alla stampa. E la stampa riferisce di cosa succede in Parlamento e la gente di conseguenza è informata. Voi direte, ma tutto qui? Tutto qui. Questo è quello che dà valore al procedimento e dà valore alla sua legge. Semplice. Allora, la procedura si svolge così. Ci sono tre blocchi. C'è il blocco dell'iniziativa, l'iniziativa legislativa. Poi c'è il blocco della deliberazione. E poi c'è il blocco della promulgazione. E infine c'è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ognuna di queste scatole dobbiamo scoperchiarla e vedere che cosa c'è dentro. Notate che innanzitutto c'è una fase dell'iniziativa che è quella in cui si sceglie quale Camera investire del progetto di legge. Perché quando smonteremo la scatola della deliberazione, vediamo che la scatola della deliberazione è fatta di due scatole, una al Camera e una al Senato, principio del bicameralismo. Allora chi inizia la procedura sceglie in quale fuoco, in quale forno cucinare la proposta di legge, se presentarla alla Camera o al Senato. Che cos'è l'iniziativa legislativa e chi ce l'ha? L'iniziativa legislativa è la presentazione di quello, di un documento che dovrebbe essere, negli auspici di chi la presenta, la legge nella sua veste finale. Cioè è scritta esattamente come dovrebbe essere scritta la legge nel momento in cui venisse approvata senza emendamenti. Per cui è un testo normativo diviso in articoli. Tutto qui. In più c'è una relazione, che è la relazione di accompagnamento del disegno di legge, del progetto di legge, e che serve a spiegare quali sono gli obiettivi di questo disegno di legge. Per cui è un documento che poi certe volte è utile all'interprete per capire per quale ragione si è scelta quella via, quello strumento, quella soluzione e così via. Nella relazione che accompagna il progetto di legge sono spiegati le linee generali, gli obiettivi generali e poi articolo per articolo si dice che cosa si vuole fare e perché lo si fa così. Chi ha l'iniziativa legislativa? Diversi soggetti, mettiamolo in ordine di importanza. Il governo. Quando il governo svolge la sua iniziativa legislativa, c'ha un subprocedimento, ha a sua volta un procedimento che rispecchia le stesse caselle, tre caselle. C'è un'iniziativa, nel senso che un ministro si incarica di investire il governo di una sua proposta di legge. Poi c'è una fase di deliberazione che è svolta, per cui l'iniziativa è di un ministro, uno o più ministri. La deliberazione è svolta dal Consiglio dei Ministri, che dovrebbe discutere e deve approvare. Per cui vedete, il ministro non c'è il potere di andare in Parlamento presentando la sua proposta. La proposta è sempre una proposta collegiale del governo. Questo perché nel nostro sistema costituzionale la responsabilità politica è sempre collegiale. Può essere anche individuale, certo che se un ministro dichiara stupidaggine alla televisione ne è politicamente responsabile lui. Vedremo che cosa significa questo quando parleremo della sfiducia al governo e alla sfiducia al ministro. Ma il principio è che tutti gli atti importanti, cioè tutti gli atti di indirizzo politico, comprese le iniziative legislative, devono essere collegiali, cioè devono essere approvati dal Consiglio dei Ministri, che di conseguenza assume la responsabilità. Cosa importante, perché la collegialità è a sua volta una garanzia. Il ministro è al capo di un ramo dell'amministrazione e ha in cura quel tipo di interesse. Per esempio, il ministro dell'agricoltura ha in cura l'agricoltura, non anche, per esempio, l'ambiente. E allora può essere che il ministro dell'agricoltura abbia in mente una legge che al ministro dell'ambiente non va bene, perché va contro la politica del suo ministero. E questi conflitti tra interessi pubblici devono avere la loro prima composizione nel Consiglio dei Ministri, e per questo è prevista la regola della collegialità. È chiaro che un ministro della salute o il ministro della difesa ha bisogno di soldi, ma questi soldi li deve togliere di tasca dal ministro dell'economia, il mitico Tremonti, che ha le tasche molto chiuse, e di conseguenza questo tipo di bilanciamento di interessi, di convergenza di interessi, è il compito che deve essere aggiunto in Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che di conseguenza ha il compito della mediazione. Dice la Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e assicura l'unità dell'indirizzo politico. coordina i ministri e assicura che il governo abbia un indirizzo politico unitario. Questa unitarietà non sta nella testa della gente, perché ciascuno pensa alla sua prospettiva, ma il risultato dovrebbe essere il risultato della mediazione che si raggiunge in Consiglio dei Ministri. Una volta che il disegno di legge sia approvato dal Consiglio dei Ministri, c'è ancora una fase, che è una fase di autorizzazione. Una cosa un po' buffa, si dice, che è del Presidente della Repubblica, che è lo stesso che poi promulgherà la legge. Il Presidente della Repubblica deve autorizzare il disegno di legge. La proposta del governo si chiama disegno di legge, DDL, per distinguere dalle altre proposte che sono invece dei PDL, terminologia tecnica. Il disegno di legge è la proposta di iniziativa legislativa del governo, il progetto, la proposta di legge, il PDL, sono invece iniziative di altri soggetti che vedremo. Perché c'è l'autorizzazione del Presidente della Repubblica? Molti se lo chiedono per il semplice fatto che la responsabilità di questi atti ricade sul governo, per cui questa autorizzazione è un controllo piuttosto debole, ma ne parleremo poi quando dovremo affrontare il Presidente della Repubblica e i suoi poteri di promulgazione. Oltre al governo, hanno iniziativa legislativa i singoli parlamentari. Ogni parlamentare nella sua Camera, per cui deputati alla Camera dei Deputati, senatori al Senato. Questo è un potere di iniziativa affidata al singolo. Ma ovviamente il singolo può anche decidere di non presentare una proposta di legge da solo, ma cercare alleati. Allora c'è un primo firmatario del progetto di legge, che prende il suo nome, no? Progetto di legge Pampurietti vuol dire che l'ha presentato l'onorevole Pampurietti. L'onorevole Pampurietti può avere però anche la intelligenza politica di non presentarlo da solo, ma cercare alleanze anche fuori dal suo partito, nel senso di arrivare a una discussione in Parlamento con molte firme, firme anche magari autorevoli e firme che rappresentino anche più partiti, magari anche trasversali tra maggioranza e minoranze. Questo avviene soprattutto nelle cosiddette materie legate ai diritti. Per esempio, sulle questioni eticamente sensibili, come si dice con un bel eufemismo, molto spesso gli schieramenti si spaccano e si riuniscono a lungo fili che riguardano cattolici e non cattolici. Allora, la proposta di legge sulla normativa sulla fecondazione assistita è una proposta che è partita da parlamentari, non partono mai dal governo queste cose, il governo si astiene furbamente da intervenire in queste cose, partono i parlamentari cercano di fare cordate che tagliano i partiti, e perché hanno una dimensione che sta non nella politica ma nell'etica, nella visione dei rapporti per esempio tra Stato e Chiesa, tra morale cattolica e morale non cattolica e così via. Poi, oltre ai parlamentari, chi ha iniziative legislative? Il popolo. Il popolo può proporre leggi. Che bello! E anche qui la proposta di legge nasce da una iniziativa spontanea, qualche volta un'iniziativa guidata dai partiti. E la regola è che il popolo deve avere dei promotori che raccolgono almeno 50.000 firme, pochissimo come vedete. Per cui per fare un'iniziativa legislativa popolare non ci vuole una grande organizzazione. Il vincolo è sempre quello di una raccolta di firme controllata, verificata, esattamente come nel referendum, e che questa raccolta avvenga su un testo di proposta di legge che corrisponda a quello che vi dicevo prima, cioè un atto normativo articolato e così via. I consigli regionali, di questo magari parleremo quando parleremo di regione, e il CNEL. Il CNEL, voi vivete così, bradamente inconsapevoli dell'esistenza del CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Possibile che nella vostra vita non abbia mai inciso il CNEL? Possibile, sì. Il CNEL è il più inutile degli enti inutili, non il meno costoso però. Il CNEL è un organismo previsto dalla Costituzione, è la Costituzione che l'ha previsto, ed è stato previsto come, diciamo, buona uscita dalla Costituzione di un sogno che all'inizio aveva prospettive più gravi. Il sogno era quello di utilizzare in qualche modo l'esperienza corporativa. Che cos'è l'esperienza corporativa? Il fascismo ha avuto una ispirazione da parte del cosiddetto solidarismo cattolico, e cioè da una visione un po' organicistica della politica. L'idea che invece del conflitto sociale lo Stato potesse organizzare l'accordo sociale e quindi portare dentro nelle istituzioni i rappresentanti degli interessi economici. Il fascismo realizzò questo sogno, che era di un ministro cattolico, Bottai, tramite la edificazione e la istituzione delle corporazioni. Le corporazioni erano le associazioni obbligatorie che prendevano dentro i lavoratori e i datori di lavoro per le singole comparti, con l'idea di fare un'associazione in cui le parti sociali, quelle che di solito sono in urto, in lotta, sciopperano, fanno serrate, litigano per giorni e giorni e giorni per fare un contratto, queste parti sociali fossero prese dentro in un'unica organizzazione, un corpo, la corporazione. Il fascismo lo fece alla fine della sua storia, non ebbe un grande successo, però una traccia rimase nelle discussioni in Assemblea Costituente, dove da parte sempre del mondo cattolico venne messa l'idea che per esempio il Senato potesse rappresentare non solo le regioni ma anche le forze sociali, una Camera del Lavoro in sostanza, una Camera dell'Economia. Questa idea un po' alla volta fu mandata fuori dalle decisioni della Costituente. Il Senato divenne, come vedete l'altra volta, un corpo interamente politico e rappresentativo, e questa idea dell'istituzione in cui i lavoratori, i datori di lavoro si tengono per mano, dandosi i bacini, si mettono d'accordo, fu il CNEL. Un Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che in qualche modo doveva, di fatto, comprendere una specie di assemblea di rappresentanti delle diverse categorie, da parte dei lavoratori, da parte dei datori di lavoro, da parte dei sindacati padronali, da parte dei sindacati invece dei dipendenti. Questa è l'impostazione del CNEL, che ovviamente è fallita. Ovviamente è fallita, come è fallito il corporativismo dall'altra parte. È fallito per semplice fatto che, quanto pare, i datori di lavoro e i lavoratori si sono organizzati in sindacati, in associazioni, la Confindustria da una parte e le varie confederazioni sindacali dall'altra, e sono tutto meno che propensi a avere una vita comune. Litigano, c'è un contrasto di interessi, un conflitto di interessi. questo conflitto di interessi non può essere mediato perché lo Stato fa l'assemblea dove loro si riuniscono. Per cui al CNEL vengono eletti e mandati dei rappresentanti di non altissimo livello politico di queste organizzazioni e la vita economica si svolge tramite trattative che vengono svolte direttamente dalle Confindustria e dai sindacati. Il CNEL è rimasto in piedi, ha un parlamentino, un consiglio piuttosto allargato, credo che siano in 300 più o meno, che hanno anche dei gettoni di presenze, ha una bellissima sede, ha svolto dei periodi, degli ottimi convegni, ha presentato anche alcune iniziative legislative soprattutto rivolte a se stesso. Cioè il CNEL si è soprattutto preoccupato di scrivere delle leggi che riguardassero l'organizzazione e l'attività del CNEL. È un ente perfettamente inutile, ma ha questa origine storica, è previsto in Costituzione, per cui difficilmente eliminabile, come tutte le cose in Italia, ed ha iniziativa legislativa. Quanto conta il CNEL nel complesso di iniziativa legislativa? Zero. Uno 0,0000001, giusto per dire che qualche volta presenta un disegno di legge, non mi risulta che sia stato mai approvato. I consigli regionali, che sono le assemblee legislative delle regioni, cioè quelli che fanno le leggi regionali, oltre a fare le leggi regionali, possono avere iniziative delle leggi statali. Talvolta le esercitano. Talvolta le esercitano anche le proposte di legge dei consigli regionali non vengono mai approvate. Diciamo che se il CNEL ha 0,0000, il consiglio regionale, l'iniziativa legislativa ha uno 0,9. Do i numeri, voi siete accorti che do sempre i numeri, per cui non preoccupatevi. Nel senso che esistono iniziative legislative delle regioni il cui successo è però zero, non mi risulta che siano state mai approvate leggi di iniziativa regionale. Posso anche sbagliarmi, ma mi pare che sia così. Il popolo esercita iniziative legislative, diciamo che il 2% delle proposte di legge, no, forse è troppo, l'1% delle proposte di legge presentate alle Camere sono iniziativa popolare. E successo? Zero. Allora, abbiamo una percentuale minima sulle proposte di legge presentate, ma fino a qua abbiamo una percentuale zero di quelle che hanno finito il loro procedimento. Hanno iniziato il procedimento, ma si sono interrotte, si sono, come si dice con termine tecnico, insabbiate. In mezzo alla procedura, a un certo punto, la procedura si è interrotta e queste leggi sono rimaste in un cassetto. Tenete presente che alla fine della legislatura tutte le iniziative legislative decadono, per cui la legislatura dopo bisogna ripresentarle. E quindi, quando il popolo ha raccolto 50.000 firme e presenta il disegno di legge, deve sperare che questo disegno di legge concluda il suo percorso entro la legislatura. Detto ciò, possiamo tranquillamente dire, con un po' di cinismo, di cinico realismo, che l'iniziativa legislativa di fatto si svolge per opera del governo e del Parlamento. Il resto sono orpelli più o meno utili e più o meno decorativi. Il governo ha un'iniziativa a tutto tondo, il Parlamento no, nel senso che ci sono materie su cui solo il governo ha iniziative legislative, non il Parlamento. Per esempio, i bilanci. È il governo che presenta il disegno di legge per la legge finanziaria e per il bilancio preventivo, di previsione. È il governo che presenta la legge di approvazione del rendiconto. Sui strumenti di finanziari parleremo un po' più avanti. Ci sono altri casi di iniziativa legislativa riservata al governo? In teoria no. Di fatto sì. Per esempio, anche di recente si è discusso in Parlamento se l'iniziativa per i trattati fosse riservata al governo. E si è detto non è riservata ai governi. Qualsiasi parlamentare può proporre una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato. Notate che è una legge di autorizzazione, nel senso che il Parlamento vota una formulina che dice il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato collegato. Questa è la legge di autorizzazione, è una forma di controllo che il Parlamento svolge sull'attività diplomatica, e l'attività diplomatica la svolge il governo. Quando il governo vuole un trattato, manda un ministro plenipotenziario a trattare, questo alla fine discute con il governo dell'altra parte, stipula un trattato, lo firma. Questa firma non lo perfeziona il trattato, perché il trattato si perfeziona dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. La ratifica deve essere fatta dal Presidente della Repubblica, e se il trattato è importante ci deve essere il controllo e l'autorizzazione del Parlamento. Ma tutto questo giochino si svolge tramite il governo. Tanto è vero che si dice che questa legge, che è una legge che deve essere necessariamente votata dal Parlamento, è una legge formale, come vedremo, penso domani, e questa legge è uno strumento con cui il Parlamento controlla il governo, esattamente come il bilancio, controlla la politica estera. Formalmente non è una materia riservata al governo, ma di fatto lo è. È il governo che va in Parlamento a chiedere l'autorizzazione alla ratifica. Ci sono altre piccole cose, ma mi pare che non siano strettamente necessarie. Vi dicevo, ci sono materie che di fatto gravitano esclusivamente sul governo e materie che di fatto gravitano esclusivamente sul Parlamento. Per esempio, tutta la politica finanziaria e fiscale gravita sul governo. Tutto ciò che riguarda l'organizzazione amministrativa gravita sul governo. Per semplice fatto che il governo conosce i conti, sa quali sono i dati dell'amministrazione e così via. Mentre sul Parlamento gravita essenzialmente la legislazione che riguarda i diritti fondamentali, rispetto alla quale il governo preferisce non scendere in campo. Con un'eccezione, per esempio, quando nella passata legislatura il governo si fece promotore di una legge sulla famiglie omosessuali, e lo fece con una certa difficoltà, ma perché questo rientrava nel programma di maggioranza. Dopodiché, capito che c'erano delle difficoltà, si tirò fuori dicendo vada avanti il Parlamento, questa non è più materia di cui si può occupare il governo. Cioè, il governo tendenzialmente preferisce sfidarsi da questi terreni. Naturalmente c'è una bella differenza tra l'iniziativa del governo e quella del Parlamento. Il Parlamento presenta molte più proposte di legge del governo. È uno degli scopi per cui i parlamentari pensano di essere pagati, presentare disegni di legge. Il deputato di Ferrara, quando venerdì sera torna a Ferrara, va nella sede del suo partito, del suo circo, del suo sindacato, di quelli che l'hanno eletto e dice: questa settimana ho lavorato per voi, ho presentato un disegno di legge. Un disegno di legge che può riguardare soldi a Ferrara o che può riguardare, che so io, l'estensione del calendario venatorio se lui è stato eletto dai circoli dei cacciatori. Per cui il messaggio che il parlamentare dà alla sua base elettorale è che io ho lavorato e la dimostrazione di questo mio lavoro è che ho presentato un disegno di legge. Questi disegni di legge sono presentati essenzialmente per motivi politici, no? Per poter dire io sto facendo i vostri interessi. E di conseguenza è evidente che sono tanti i disegni di legge presentati. Pochi sono quelli che vanno avanti e pochi sono quelli che concludono il loro iter. Lo stesso discorso non si può fare per il governo. Se il governo presenta un disegno di legge e quel disegno di legge non va in porto, il governo non ci fa una bella figura. Per cui tendenzialmente il governo che conta su una maggioranza vuole avere quella legge e quella legge la porta fino in fondo. Naturalmente fino in fondo non significa che in fondo arriva nel stesso testo con cui lui l'ha presentata. Adesso vedremo come funziona la fase della deliberazione.